questo dono che si rinnova per noi ogni giorno. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 19, versetti dal 5 al 10. Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi». Udì poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le fu data una veste di lino puro e splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi». Allora l'angelo mi disse: «Scrivi: beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guardati bene dal farlo. Io sono servo con te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia». Parola di Dio.
In questa parte che mostra la distruzione di Babilonia, capitolo 17, versetto 1, troviamo però anche un anticipo, una descrizione, che poi verrà ripresa in modo anche più esteso, dell'altra faccia della distruzione di Babilonia, cioè la vittoria di Dio, la redenzione delle genti. Qui troviamo oggi un'altra immagine, sempre ripresa dalla scrittura, dalle scritture in gran parte, cioè quella del banchetto. Vediamo insieme questo brano, quello che il Signore ci suggerisce.
Mi pare che il testo sia diviso in due parti. Questa lode, questo inno proclamato da questa folla immensa su Dio che regna, e questa seconda parte dal versetto 9, invece questo aspetto, questa situazione che si svolge nei confronti dell'angelo, questa non so come dire, perché l'angelo esprime questo invito: beati gli invitati al banchetto, ma poi dopo il fatto che ci possa essere una confusione nell'adorazione mi sembra che sia un punto che viene sviluppato, cioè l'angelo assolutamente vuole chiarire che l'adorazione è solo a Dio, e mi pare che appunto questa puntualizzazione non sia una cosa separata da tutto il resto, sia quasi una precisazione, cioè in questa lode, in questo canto al Signore che regna, in questo invito al banchetto, in questa cosa qua bisogna anche sempre di più precisare l'oggetto di questa adorazione, non, tutta la corte celeste non può essere confusa con il re. Ma quello che volevo dire però era una cosa molto semplice, legato al versetto 7, versetto 7 e 8, cioè viene detto che la grande esultanza è perché finalmente sono giunte le nozze dell'agnello, e si parla di questa sposa come quindi una figura unitaria. L'immagine è quella delle nozze, quindi la donna splendente, adorna, e quando poi si dice cosa sono queste vesti, si dice sono le opere dei santi, le opere di giustizia, e questa è una pluralità di soggetti, sono i santi, quello che hanno fatto, quello che è il loro agire agli occhi di Dio. E allora così mi colpiva questo aspetto qua, che tanti compongono la sposa, cioè le vite e l'agire. Negli altri testi abbiamo visto le preghiere dei santi, in questo caso le opere di giustizia, cioè tutto questo c'è negli occhi di Dio, c'è agli occhi di Dio. Ogni singolo col suo agire è presente a Dio, però costituisce un unico che è la sposa, l'unica sposa dell'agnello. E questo aspetto singolare e comunitario pareva molto, molto bello, molto certamente che ricorda tantissime immagini di Israele e poi anche immagini che vengono trasferite, che vengono ulteriormente ridette per tutta la comunità dei credenti in Gesù. E queste opere non sono perdute nell'unità, sono costitutive delle vesti, di ciò che fa bella questa sposa, che la fa corrispondente alla dignità che è data a lei per il giorno delle nozze.
Per me è sempre difficile capire se, quando avviene questa vittoria. La voce dal trono dice la folla immensa dice: ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. L'instaurazione del regno l'avevamo già vista, questo canto di instaurazione del regno, anche al capitolo 12. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore. Qui sembra essere la vittoria di Dio, forse anche sulla terra, nel mondo degli uomini. Comunque c'è una comunione di canto tra cielo e terra, c'è l'alleluia da parte dei 24 vegliardi che rispondono al canto della folla immensa. E un'altra osservazione che mi veniva da fare è che questa gloria, diciamo, del regno dei cieli, insomma, è molto diversa da un paradiso di pace, così come a volte viene dipinto. E queste nozze dell'agnello coincidono con la condanna della meretrice. Con la condanna della meretrice, quindi sottintendono una grande lotta, una grande battaglia che si è compiuta. La lettera agli Efesini dice che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile, ma santa e immacolata. Comunque dice ha dato se stesso per lei. E effettivamente qui lo sposo di Israele, che nelle figure antiche è Dio, è il Signore, lo sposo di Israele, nel Vangelo vediamo l'amico dello sposo e lo sposo che è il Messia, qui esplicitamente l'agnello immolato, lo sposo del suo popolo. E poi il banchetto di nozze noi lo identifichiamo con l'Eucarestia. Forse qua non c'è nessun cenno all'Eucarestia, però effettivamente il momento in cui la terra canta con i cieli per la vittoria dell'agnello, noi lo celebriamo nella liturgia.
Appena un'impressione, perché non c'ho neanche potuto pensare tanto, ma anche se ci pensavo forse non arrivavo molto più in là, ma mi colpisse sempre questo intreccio che c'è in tutta l'Apocalisse tra la preghiera che viene presentata al Signore come il profumo che sale a Dio, che sono le preghiere dei santi, che viene versato nel fuoco dell'altare, poi dall'altare viene riversata sulla terra, spesso con come anche una situazione di lotta, di correzione. E qui c'è questa veste che a me sembra che abbia un po' sempre lo stesso senso. Dice: la sposa è pronta e le fu data una veste di lino puro e splendente, quindi è una cosa che riceve. Dall'altra però dice che la veste sono le opere giuste dei santi, il che sembra che appunto le opere giuste dei santi però sono donate e sono date, come dice anche la lettera agli Efesini, dice che sono le opere buone create da Dio perché noi camminassimo in esse. Quindi c'è questo intreccio tra il dono di Dio, la risposta, la libertà, l'accoglienza da parte degli uomini e poi questo ritorno a Dio in gloria, in canto e insieme la partecipazione al banchetto delle nozze, quindi questa unione di intimità con l'agnello che si esprime in questa immagine del banchetto e delle nozze. Le nozze esprimono una comunione assoluta e quindi mi sembra che ci sia un po' la sintesi di tutto quello che è l'opera di Gesù, che ottiene, come lo dice lui, se io non vado non verrà a voi il Paraclito. Il Paraclito viene donato, come dice il Vangelo di Luca, sarete rivestiti di potenza dall'alto. E questa veste poi arriva fino all'incontro finale con le nozze.
Non ho proprio niente da aggiungere, ma da sottolineare, sì, quello che ha detto adesso Chiara, in particolare il riferimento alla lettera agli Efesini. Ecco, noi abbiamo creduto in questo, che non dovevamo fare, che dovevamo fare solo le opere che il Signore aveva preparato per noi. E poi la grande importanza per me che ha quella parola lì, la veste di Dino, sono le opere giuste, sono le opere di giustizia, che è molto di più che la carità, la solidarietà, la tutto il resto, ecco, che si vuole mettere proprio, è la giustizia, ecco, è la giustizia di Dio. Ricordo sempre, l'ho citato tante volte, quello che la Pina mi aveva fatto notare, quella citazione del profeta che dice, ecco, uomo, ti è stato insegnato ciò che è gradito e piace al tuo Dio. Ecco. Amare la pietà, cioè amare gli uomini, perché non si può amare Dio se non si amano gli uomini, praticare la giustizia e poi camminare umilmente con il tuo Dio. Ecco, questa parola giustizia è estremamente importante.
E nel leggere questi versetti, così dal 7 all'8, a me veniva da pensare...
Un po' più forte il microfono.
Nel leggere questi versetti...
Ma, pazienza.
Mi veniva da pensare quei salmi che dicono fino a quando, Signore, nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento, fino a quando su di me esulterà l'avversario. E quindi pensando a questi salmi, dicevo, ecco, fino a quel momento... Fino a quel momento, fin tanto che non si potrà finalmente rallegrarsi ed esultare, rendere a Dio gloria. Cioè c'è una fine, ecco, a questo fino a quando, a questa attesa.
Oh, bene. Dico bene, gli stavo per invitare ma avevo qualche timore.
No, in realtà questo pezzo...
Purtroppo il microfono non va, non si sente.
Allora, parlo forte.
No, ma prendi l'altro.
Grazie. No, a me questo pezzo crea molti problemi, perché a me mostra come in fondo non capiamo nulla, per cui la folla aspetta ancora il Messia regnante, cioè non ha capito nulla del messaggio di Gesù, aspetta ancora lo sposo che prende possesso, non lo sposo che si dona, ma lo sposo che prende possesso, il Messia regnante, eccetera, eccetera. E nel secondo pezzo Giovanni cosa fa? Si prosta all'angelo dimostrando anche lui, nonostante abbia seguito tutto il percorso, di non aver capito nulla. E quindi mi crea molti problemi questa, perché sia la dimensione della folla che la dimensione dell'individuo in un qualche modo particolarmente vicino, particolarmente eletto, insomma abbiamo grossi problemi a comprendere il messaggio.
Sì, io penso che è un messaggio, cioè è una realtà futura. Su questo qualcuno vorrebbe che fosse già presente. Penso che questa è la realtà futura che l'angelo, all'inizio del capitolo 17, lo dice: ti mostro la fine, la condanna di Babilonia, cioè la fine del male. E qui troviamo già, poi verrà sviluppato il capitolo 21 dal versetto 9 in poi, la conseguenza di tutto questo, ma io credo che rimane futuro tutto questo, e per questo anche che c'è sicuramente uno degli aspetti per cui è molto difficile comprendere. Anch'io noto, solo per concludere o anche forse per riassumere, vediamo in questo inno futuro la coincidenza fra l'instaurazione piena del regno di Dio e le nozze dell'agnello. Anche questo l'autore mette insieme queste due espressioni, no? Il regno di Dio consiste, anche questo lo riprende dall'antica tradizione, dalle scritture, e il banchetto, qui diventa il banchetto dell'agnello. L'altra cosa è già stata detta adesso, sono le vesti in cui la sposa si è preparata e è stato dato di rivestirsi. Anche questa è un'immagine di Isaia, capitolo 61-62. Mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Si parla lì dello sposo e della sposa, e ci sono anche delle differenze, non solo con quel testo, anche con altri. Mentre là le vesti sono chiare, poi ha collegato tutto, diciamo, e ha già spiegato. Ma mentre là le vesti sono tanti aspetti, le vesti sono un dono di Dio. Qui le vesti sono quelle che hanno fatto gli uomini, e non è da trascurare questa cosa. Perché? Perché è vero che è un dono, ma è un dono che presuppone la sequela, presuppone, cioè il grande valore, insomma, della fatica e delle lacrime degli uomini di cui sono fatte queste vesti. Queste vesti sono le opere giuste dei santi, il che significa che, come dire, la fedeltà, lo sforzo per la fedeltà ai comandamenti è fondamentale per l'opera di Dio. È in questo modo che Dio costruisce la veste. Non la fa Lui senza di noi, questo in fondo c'è, qui è il punto. E poi l'altra cosa che avete già accennato, ma non avete spiegato, è l'ultimo versetto. Lui si prostra, questo è un po' singolare effettivamente, mostra di non... Forse io penso che qui c'è soprattutto il senso da parte del veggente qui che riceve la rivelazione della grandezza dell'angelo che gli dà questa rivelazione. Non gli mostra queste cose e si prostra. E non so se voglia dire che pensava che dovesse adorare l'angelo, questo non, io personalmente non penso che sia così. Molti vogliono elucubrare su questo. Io penso che sia soprattutto un segno di, sicuramente, di prostrazione davanti alla grandezza di questo mediatore che mostra a lui queste cose, e questo serve per sottolineare quello che dice invece l'angelo, che è molto importante. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù, che sono i profeti. A me sembra che voglia dire così, cioè che il versetto, questo sottopongo, che il versetto finale, che è una specie di parentesi, non è l'unica, che è una spiegazione, perché è difficile cosa vuol dire, che hanno la testimonianza di Gesù, qui dice la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia, sono i profeti. La profezia, i libri dei profeti, sono la testimonianza resa a Gesù, che dovrebbe venire, diciamo. Quelli che hanno, questa è una formula che abbiamo trovato fin dall'inizio, capitolo 1, versetto 9, Giovanni dice, mi sono trovato nell'isola di Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ed è possibile che voglia dire a motivo della Torah, dei comandamenti di Dio e dei profeti, e della testimonianza resa intesa, cioè la profezia del Messia futuro intesa come la testimonianza di Gesù. Può essere questo, con questa spiegazione, che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia, sono i profeti. Insomma, l'angelo sembra dire è a Dio che va attribuito tutto. Io non ho fatto, io sono uguale a te, sono un servo, un mediatore, come lo sei tu, perché anche tu sei un profeta. Giovanni è un profeta, qui è presentato come un mediatore di questa rivelazione, e anch'io sono un mediatore che ci riporta al primo versetto, ancora, no? Al primo versetto del libro, che descrive il processo della rivelazione. Da Dio a Gesù, da Gesù mediante l'angelo a Giovanni, che deve scrivere e in questo comunicarlo. Beati gli invitati, così noi nozze dell'agnello. Così noi consideriamo, alla luce di questa parola, la Santa Eucaristia. È un invito. Le nozze dell'agnello sono future. L'Eucaristia possiamo veramente considerarla un anticipo e quindi un invito, il segno che siamo invitati al banchetto futuro. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo.